Voci che sentite ovviamente sono quelle di Francesco Benvenuti e di Nick Ceccarini, sarà Mastro Simone in regia, questa è la squadra di Stadio Aperto fino alle 20 fisso. E questa non è una novità. In questa ultima ora di diretta poi avremo modo nel corso della seconda parte di avvicinarci verso il match di Milan e Juventus questa sera, la semifinale d'andata, la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. Però giusto per rimanere anche sul lungo filone che abbiamo iniziato, sì, con il direttore sportivo della Regina Massimo Taibi, noi sempre con un direttore sportivo ci colleghiamo, un'esperienza importante, campionati vinti a Cosenza e col Neapolis, finali di playoff ottenute tra Trapani e la stessa Neapolis, una salvezza col Barletta, cioè una storia,
una bella carriera,
una bella carriera, un curriculum di tutto rispetto nella Serie C, così tanto chiacchierata, così tanto discussa e che noi torniamo ad analizzare con Luigi Condò. Ciao Luigi, ben ritrovato.
Ciao direttore.
Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera.
Questo è un po', diciamo così, il tuo curriculum e nell'analisi proprio di ciò che sta accadendo a livello di attualità tra Serie B e Serie C, una piazza che tu conosci benissimo e che è quella di Cosenza, direttore, se vogliamo in modo così anche un po' inevitabile, no? Ha dovuto mettere un punto di fronte a questo gran percorso che Braglia aveva portato avanti. Però probabilmente la classifica, insomma, ha imposto anche una decisione netta per il futuro immediato.
Beh, sicuramente sì, poi si sa, nel calcio quando non vengono i risultati, diciamo che è una frase fatta, però è la verità, a pagare sempre l'allenatore. Io credo che Cosenza negli ultimi anni sia stato fatto un ottimo lavoro, ne parla la promozione dalla Lega Pro alla Serie B, che secondo me lì è stato fatto veramente un miracolo calcistico, e lì bisogna dare anche merito a Stefano Trinchera, che secondo me ha fatto un lavoro importante portando dei giovani interessanti come Palmiero, Tutino, Chereche, cioè gente che alla fine sono state fatte delle plusvalenze importanti. Poi è normale che in questo momento, trovandosi in una posizione di classifica deficitaria, l'unica scelta, dato la chiusura del mercato, dato che è l'unica scelta, ti ripeto, è esonerare l'allenatore per cercare di dare una svolta alla stagione. Mi auguro per Cosenza, perché è una piazza a cui sono molto legato, ho vinto un campionato, quindi è una piazza bellissima, mi auguro che possano raggiungere la salvezza, ma me lo auguro veramente di cuore.
Tra l'altro, Luigi, un'altra piazza che anche nella tua carriera da calciatore hai conosciuto è quella di Pescara, e dire conosciuto è persino riduttivo. Ecco, da direttore sportivo, il colpo Božinov, in attesa che ovviamente venga ufficializzato, perché nelle ultime ore, insomma, è sembrato una sorta di testa a testa tra Pescara e Catania, anche con, insomma, una nota di mistero con Božinov, che di fatto aveva tenuto le due porte aperte. Ecco, il colpo Božinov come lo dobbiamo leggere e interpretare?
Ma lo dobbiamo interpretare come il colpo, l'unico colpo possibile da fare in questo momento, nonostante parliamo di un giocatore che ha un passato secondo me molto, ma molto importante, e anche fatto poco rispetto alle qualità che aveva. Credo che il mercato degli attaccanti a gennaio sia difficile, infatti Pescara era andato su Melchiorri, sullo stesso IML, che poi è normale che il Perugia non si privi di più attaccanti così importanti, quindi certo. Bisogna purtroppo andare sugli svincolati, gli svincolati Matri credo che aspetti la Serie A, quindi Božinov potrebbe essere un colpo, diciamo, a sorpresa, che può portare i suoi frutti, in quanto parliamo di un giocatore che è vero che negli ultimi anni è uscito fuori dai radar, ma è anche vero che non ha un'età eccessiva, credo abbia un 33-34 sì, anni, sì. E hai grandi colpi del grande giocatore, quindi sai, poi in questi momenti è facile, soprattutto per l'attaccante, sono annate, quindi magari azzecca la prima partita, fa gol subito, sale l'entusiasmo, ripeto, ha qualità importanti, quindi può essere quel giocatore che rinfiammi la piazza di Pescara. È anche vero che è sicuramente un rischio prendere un giocatore così, però credo che non c'erano grandi alternative sul mercato, ecco.
E rimanendo sempre in Serie B, visto che prima abbiamo ricordato, insomma, la tua esperienza molto positiva anche a Trapani, difficile forse, direttore, anche decifrare quello che è diciamo così, la vera categoria d'appartenenza del Trapani, no? Che ci ricordiamo con Serse Cosmi fece una stagione straordinaria,
credo con Fagiano anche direttore sportivo,
con Fagiano direttore sportivo ad un passo dalla Serie A. Già la promozione dalla C alla B venne considerata comunque un grande passo in avanti, poi appunto un campionato di livello, adesso un penultimo posto, è una realtà forse direttore un po' al guado, no? Che cerca ancora la sua identità definitiva, mi viene da definirla così.
Beh, sicuramente il Trapani è una squadra che dovrà cercare di lottare fino alla fine per mantenere la categoria. Quello che ha fatto Daniele Fagiano a Trapani credo che sia una cosa, secondo me, irripetibile, perché è stata una cavalcata veramente importante, una cavalcata fatta di successi e di grande entusiasmo. È una squadra che in questo momento, secondo me, è in grande difficoltà, diciamo ha dato una sterzata al mercato di gennaio prendendo qualche giocatore per la Serie B, buon giocatore, ha dato la squadra un allenatore di grande esperienza che è Castori. Io credo che se la giocherà, anche se non è facile secondo me mantenere la categoria per il Trapani, però fino alla fine, secondo me, dato anche il carattere e il temperamento di Castori, è una squadra che lotterà fino alla fine.
Direttore, voglio tornare un po' sul personale, cioè sulla tua vicenda professionale. Hai cominciato a 30 anni a fare il direttore sportivo, non capita tutti i giorni, no? Che a 30 anni oggi si rischia di giocare ancora 6-7 anni. Tu hai scelto subito la strada del direttore sportivo, ci racconti un po'?
Guardi, io sì, è semplice. Io praticamente ho finito l'ultimo campionato da calciatore, ho avuto un infortunio alla schiena, quindi ho dovuto smettere.
Ah, per motivi fisici, insomma.
Mi è stata prospettata subito l'idea di poter fare il direttore sportivo e sinceramente lì per lì era una scelta, diciamo, un po' difficile, perché smettere di giocare dopo 3 mesi, fare il mercato per una squadra che doveva puntare a vincere, sinceramente c'era da parte mia un po', diciamo, di
preoccupazione, di normale, certo.
Però poi mi sono buttato nel lavoro, ho avuto la fortuna di riuscire a vincere subito al primo anno direttore sportivo il campionato, facendo una grande cavalcata. Poi ho fatto il corso a Coverciano subito dopo per direttore sportivo, quindi diciamo sono stati degli anni fantastici che non dimenticherò mai, perché vincere subito un campionato, prendere il patentino da direttore sportivo professionista a Coverciano a 31 anni, quindi questo fa capire, diciamo, l'entusiasmo e diciamo, la felicità che, diciamo, avevo e ho in questo momento ancora, perché sono dei ricordi indimenticabili.
Direttore, a tuo avviso, anche per un direttore sportivo, la Serie C a girone unico ha facilitato o complicato le cose, anche proprio per la scelta dei giocatori, la scelta degli uomini?
Ma diciamo che la Serie C2 era una categoria di transizione per direttanti al professionismo, quindi poteva anche essere utile, perché forse il salto dalla Serie D alla Lega Pro è un salto importante, però è anche vero che anche per quanto riguarda i giovani soprattutto, io credo che oggi si parla di under, no?
Sì.
2000-2001, però io vedo, è una frase che si sente spesso nel calcio, io vedo 2000 che stanno in Champions League, però è anche vero che i fenomeni in giro non è che ce ne siano tanti, però no, io sono d'accordo alla riforma della Lega Pro Unica, diciamo Serie C, perché secondo me ti mette anche nelle condizioni di capire i giocatori che sono, diciamo, all'altezza di affrontare un campionato professionistico. È normale che c'è più margine di rischio, perché se sbagli i giocatori poi diciamo che il margine di recupero è minimo, però è anche vero che il campionato della Serie C2 secondo me era un campionato che non aveva senso, quindi io sono d'accordo assolutamente su questa riforma.
Siccome noi siamo appassionati del calcio a 360 gradi qua a stadio aperto, cioè non pensiamo solo alla Serie A, alla Serie B, ma come giustamente diceva prima Francesco Benvenuti, ci interessa capire il livello della Serie C, e a me personalmente voglio farti questa domanda. Una volta c'era una differenza anche minima tra i professionisti e i semiprofessionisti, mi spiego meglio, no? Sì. Tra la C e la D c'era pochissima differenza, anche se si chiamavano in maniera diversa, no? Perché prima era diventato campionato nazionale dilettanti e sì, si è trasformato. Oggi, tra un girone di Serie C e un girone di Serie D, il livello è così marcatamente ampio, oppure la D come campionato potrebbe avvicinarsi un po', ecco, diciamo, alla bassa Serie C, mettiamola così?
Ma io credo che una squadra da primato in Serie D si può avvicinare a una squadra che lotta per salvarsi in Lega Pro. Credo di sì, perché se in Serie D andiamo a vedere delle squadre in tutti i gironi, no? Sì. Vediamo che le squadre che lottano per il primato hanno delle rose importanti con dei giocatori che fino all'anno prima hanno fatto la Lega Pro. Questo sì. Però se noi andiamo a fare un paragone su una squadra che lotta per il primato in Serie B o una squadra che lotta, diciamo, per i primi 3 o 4 posti in Lega Pro, io credo che c'è una differenza abissale.
C'è un abisso.
Sì, c'è un abisso, perché se io dovessi pensare in una squadra a caso che il Palermo di questo momento potesse lottare con il Bari, direi un'eresia, perché c'è veramente una, nonostante sia il Palermo, dico il Palermo come posso dire altre grandi piazze, non tanto il Palermo perché è una piazza prestigiosa che non c'entra niente con la Serie D, no? Il livello come rosa, come rosa di squadra è abissale, cioè non c'è proprio paragone, ecco.
Direttore, nel salutarti invece, ovviamente in attesa che poi altri ruoli e quindi altri colpi si susseguano nella tua carriera, fino ad oggi il colpo di cui vai più fiero, magari per aspettative basse, poi per una resa importante, oppure per un'asta vinta per un calciatore che ti ha, ecco, particolarmente soddisfatto e reso orgoglioso?
Ma te ne potrei dire tante, però una che mi lega anche a livello affettivo è, diciamo, l'acquisto di Gigi Frattali. L'ho presi dal Val d'Aosta, che era retrocesso dalla C2 alla Serie B, quindi era un portiere ormai fuori dai radar. Lo portai a Cosenza, fece un campionato strepitoso e dopo la carriera di Frattali parla chiaro: Serie B ad Avellino, campionati vinti a Parma, esordi in Serie A, quindi un giocatore che prese a 28-29 anni, che ormai era, diciamo, sulla via del declino, perché era retrocesso dalla C2 alla Serie D col Val d'Aosta, portandolo a Cosenza in una grande piazza, in un grande ambiente, facendo un campionato strepitoso, poi l'anno dopo è tornato ai livelli che secondo me gli competevano, perché poi alla fine è vero che il direttore sportivo può avere un occhio, può avere, diciamo, anche fortuna nella scelta, certo, perché poi non è detto che sia sempre bravura, e poi sta anche alla bravura, alla competenza, alla forza del giocatore di darsi una mano da solo, ecco. Lui è stato bravo in questo e sicuramente è tornato dove gli spettava.
Ed è una bellissima storia quella di Pierluigi Frattali. Direttore Luigi Condò, grazie mille e in bocca al lupo per tutto. Alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao direttore.
Buona serata. Grazie, buonasera. Arrivederci.
Grazie davvero a Luigi Condò.